24 Mattino.
Ancora una volta buongiorno da Gigi Donelli al microfono oggi a 24 Mattino, naturalmente, dico naturalmente perché c'è quasi sempre, da Carmelo Lauricella in regia, da Alessandro, Marco Tugli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Aina che realizzano appunto tutti i giorni la trasmissione con Simone Spezia e appunto tra i classici e i pilastri Paolo Mieli. Paolo, buongiorno.
Buongiorno caro Gigi, come faccio spesso, apro con una notizia che sui giornali non c'è, questa volta non per colpa dei giornali ma perché la notizia sarà di oggi, nel senso che oggi alle 10 ora americana si terrà alle Nazioni Unite una grande celebrazione in onore della morte del presidente iraniano Ibrahim Raisi, che come è noto è morto in un incidente d'elicottero una settimana fa, e è normale che si tengano orazioni funebri per capi di Stato, ma questa volta alle Nazioni Unite c'è una cosa davvero eccezionale, nel senso che non era stato fatto, che io mi ricordi, neanche per Kennedy, per nessuno, insomma, queste celebrazioni per Raisi sono cominciate. Prima i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno osservato un minuto di silenzio, la missione russa, cinese e algerina, questo una settimana fa, hanno chiesto che si tenesse un momento di cordoglio durante una sessione del Consiglio di Sicurezza della prevenzione. Poi l'ambasciatore del Mozambico, Pedro Commissario Alfonso, che questo mese ha la presidenza di turno del Consiglio, ha chiesto ai membri di alzarsi in piedi per onorare Raisi. Poi il capo dell'autorità internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, ha espresso le sue condoglianze per la morte di Raisi. Poi lo stesso Gutierrez, segretario generale dell'ONU, è andato nella sede della delegazione iraniana, questo lo raccontava Giulio Meotti sul Foglio nei giorni scorsi, nella sede della delegazione iraniana all'ONU, si è seduta al tavolo con le foto di Raisi e del ministro degli esteri iraniano, anche lui morto nell'incidente, ha firmato il libro di condoglianze, e la vice segretaria dell'ONU Amina Mohammed ha anche pregato al tavolo. Oggi si terrà questa celebrazione. Ora, Raisi è un noto, nel suo paese lo definiscono un macellaio, la parte che protesta del suo paese ha addirittura festeggiato la sua morte, forse non bisognerebbe mai festeggiare la morte di nessuno, però mi sembra che Dia Raisi è indicato come il mandante dell'attentato del 7 ottobre, è a capo di un paese che nega il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, che ha mandato, insomma, un paese,
una lista lunga,
in guerra.
Guarda, non posso esimermi dal segnalare Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, attivista iraniana, che commenta: il giorno della commemorazione per il presidente Raisi sarà il giorno della celebrazione dei patiboli dell'esecuzione dei massacri del popolo iraniano, punto.
L'hai detto tu, ecco, io non volevo allargarmi, hai perfettamente ragione, ti ringrazio per questa citazione. Insomma, è un giorno imbarazzante per le Nazioni Unite, nel senso che, Dio santo, mantenete un minimo di atteggiamento neutrale in corso una guerra, per carità. E ieri il Erdogan ha telefonato alla Meloni dicendo: ma quando è ora, quando è che riconoscete anche voi la Palestina? E così nel frattempo si è mosso in modo brusco, gliel'ha detto, come dire, molti altri paesi europei lo stanno facendo, tocca a voi. E lo ha fatto però il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ieri, tutto soddisfatto, ha esposto la bandiera della Palestina sul comune. E c'è un ottimo reportage fatto da Andrea Zanchi e Rosalba Garbutti sul Quotidiano Nazionale, in cui, oltre a sentire le ragioni di Lepore, che per carità, per solidarietà alla Palestina ha esposto questa bandiera, sono andati a sentire anche Daniele De Pazze, che è il capo della comunità ebraica di Bologna, il quale gli ha detto: ma come mai l'8 ottobre, all'indomani del massacro del 7 ottobre, non avete esposto la bandiera di Israele? E poi non sarebbe più coerente visto che voi dite di essere per due popoli e due stati, esporre la bandiera della Palestina, ma anche la bandiera di Israele, che ha subito un torto, per carità, ormai più lontano di quello che subisce Gaza. E lui ha detto, beh, quando finirà Gaza vedremo, insomma, ha fatto un po' il vago su questo. Racconto queste cose solo per darvi piccoli elementi di qual è la situazione internazionale e qual è anche il grado di passione con cui tanti personaggi, da Gutierrez a Lepore, partecipano. Cioè, a ognuno sembra che sia l'occasione giusta per manifestare la propria tifoseria. Nel frattempo, certo, come ha raccontato appena il giornale radio, il nostro giornale radio, Kim Jong-un ha mandato il capo della Corea del Nord dei palloni. Il nostro giornale radio diceva pieni di cianfrusaglia,
spazzatura.
Non so, ma no, in realtà spazzatura, in realtà non è spazzatura, è letame. Cioè, mandano dei palloni, 250 per l'esattezza, sulla Corea del Sud, che già si lamentò perché fecero una cosa del genere ai tempi del Covid e temevano che fossero atti a diffondere il Covid, e come forma di sfregio, di protesta, perché non credo che sia considerabile come un'arma, buttano dei palloni pieni di letame e spazzatura. Ha ragione, non voglio correggere.
Sì, sì, no, ci sono indagini in corso, ma pare che ci siano sicuramente entrambe. E se vuoi il dettaglio dell'ultima ora, e sono state confermate da fonti coreane anche feci umane. Così abbiamo il quadro.
Ecco, feci umane, appunto, letame di animali, esatto, e feci umane. E quindi questo è il clima che si inquadra. Poi gli ascoltatori capiranno perché cito anche questo episodio apparentemente marginale e ridicolo, perché venendo all'Italia, ieri in Italia al Senato si discuteva del, come sempre si sta discutendo in queste cose, del premierato e poi della divisione delle carriere, ed è stata delle riforme della divisione delle carriere fra i magistrati. Il Tempo, che da quando è diretto da Tommaso Cerno ha preso una grande vitalità, lo intitola, fa un titolo grande, prima pagina, il giorno delle ringforme, perché effettivamente è stato un giorno di disordine, di
il scontro
disordine
fisico.
È stato organizzato perché la destra accusava la sinistra di aver mostrato durante il dibattito il posteriore. In che senso? Francesco Boccia, che è il capo dei senatori del PD, si è giustificato dicendo che lui era piegato a parlare con due colleghi di spalle e quindi poteva sembrare che mostrasse il posteriore, ma questo loro l'hanno preso come un'offesa, oltre a aver frainteso alcune frasi dette da quelli di sinistra, e la cosa è degenerata, insomma, tant'è che è stata sospesa la seduta. E a un certo punto, nel frattempo, hanno inventato questo Alessandro Alfieri del PD, un'altra forma di protesta, di togliersi la giacca, siccome è obbligatorio tenere la giacca,
aula,
togliersi,
certo,
la giacca in aula come forma di protesta. E Maggi, che viene dal Partito Radicale, è andato a offrire cannabis ai ministri per la liberazione delle droghe. Insomma, questo era il clima della giustizia.
Una giornata vivace, insomma, anche
Alfieri si è tolto la giacca, Claudio Lotito ha detto allora io mi tolgo le mutande. Insomma, questa era la giornata. Per il resto, sui giornali domina ancora il dibattito sullo stronzo, la stronza, che la Meloni avrebbe detto, ha detto perché si è sentito presentandosi
citando
al governatore, citando De Luca. Mi è sembrato molto efficace la conclusione editoriale di Marco Travaglio sul Foglio, che dice: nei talk show è tutta una lezione di bon ton con gli urletti di vergini violate che mai dissero stronzo e deplorano il degrado della politica e la perdita del decoro istituzionale. Signora mia, dove andremo a finire con tutte queste parolacce? Pareva quasi che fosse stata la Meloni a dare dello stronzo a De Luca e non viceversa. Forse qualcuno pensa che dare ragione alla Meloni le rare volte in cui ce l'ha indebolisca l'opposizione al suo terrificante governo, perché come è noto il Fatto Quotidiano è il giornale che più si oppone, o fra i giornali che più si oppongono al governo. Errore, sono proprio il settarismo, la faziosità, il tartufismo, il doppio pesismo della peggior sinistra che hanno issato Giorgia, detta Giorgia, a Palazzo Chigi. La manterranno lì per un bel pezzo se si va avanti così. E Mattia Feltri, dal canto suo, nota tutte le volte, a proposito della stronza della Meloni, ricordo di aver sentito Bossi dare dello stronzo a Casini, sì, a Fini, la Russa dare dello stronzo a Mendola, l'attore, Rosi Bindi dare dello stronzo che galleggia a Pannella, di recente Biden dare dello stronzo a Netanyahu, Kamala Harris dare dello stronzo malato a Trump, Lerner dare dello stronzo a Bocchino, però in russo Gravno, e Sgarbi dare dello stronzo a chiunque, compreso quello stronzo di Sgarbi. In difesa degli arrestati disse alla Camera: certe parole le avete sentito solo da questo stronzo, disse di se stesso. Il presidente Violante lo rincuorò: onorevole, che non sia così severo con se stesso. Torno per un momento a Rosi Bindi, perché la citazione merita l'integrale. Pannella è uno stronzo nel senso di quella cosa che galleggia sul Tevere, e quando gli stronzi sono stronzi galleggiano anche senza acqua, davvero un piccolo insomma, e continua con tutti gli stronzi che sono volati e che non so così,
non quelli coreani. Passo, in questo caso, visto che anche non quelli sono volati coreano, ma...
E non mi fa ridere, ti prego, dai, ho poco tempo.
Lo so, scusami.
Per quello che riguarda la giudiziaria, è stato interrogato ieri Vincenzo Novari, ex amministratore della Milano Cortina, il quale ha accusato, da quello che leggo sui giornali, Giovanni Malagò, presidente del CONI, di avergli dato 500 curricula di persone da assumere. Beh, 500 curricula che adesso verranno visti uno per uno. 500 curricula sono tanti, ma l'altro caso del giorno, oltre a quelli già citati, è di nuovo, ne abbiamo già parlato ieri, il caso Saviano. Ho letto sì, che non è stato invitato alla bookmessa di Francoforte e che è molto sdegnato per questo, giustamente sdegnato, perché meritava di essere invitato alla bookmessa. Io apro una parentesi e darei a Annalena Benini il compito, pagando, mi offro io di pagarla, il compito di insegnare come si organizza un festival. Lei ha organizzato il Salone del Libro senza creare questi macelli, portare, insomma, lei da paziente tessitrice è riuscita a fare questa cosa che invece Mauro Mazza non è riuscito a fare, organizzando la delegazione italiana alla bookmesse, tant'è che a Saviano è stato un apriti, nel senso che tutti sono sentiti, tutti, quasi tutti, di dare ragione a Saviano. Paolo Giordano, parlo di scrittori, Paolo Giordano dice che lui aveva già detto di no perché aveva una lezione di judo, e però si associa lo stesso, e se lo avessero reinvitato non sarebbe andato. Francesco Piccolo ha detto che lui non andrà. Antonio Scurati ha raccontato che lui ha rifiutato mesi or sono, ma adesso rifiuterebbe nuovamente. Sandro Veronesi ha detto che lui pure rifiuta, però ci andrà forse privatamente. E poi il poeta Franco Buffoni, Andrea Baiani ha detto che valuterà, Maurizio Giovanni ha detto che dovrà riflettere, Gianfranco Carofiglio dice che lui invece ci va perché la polemica non lo appassiona, e non direi che si sia trattato come una censura. Nicola Lagioia ha detto che non andrà, sì. Chiara Valerio, perché poi tutti sono andati a vedere gli altri scrittori di sinistra, siccome questo il povero Mazza ha fatto una gaffe, nel senso che ha invitato, io li ho contati, fra su un centinaio di scrittori, diciamo 80 erano di sinistra, nemici giurati del governo, però si è dimenticato Saviano, non ha voluto Saviano. A proposito di questa storia di Saviano, l'articolo perfetto l'ha scritto Dario Olivero sulla cultura, ma ancora più perfetto, se si può dire, la risposta che Francesco Merlo, che è uno dei migliori giornalisti italiani, ha dato una lunga lettera, una spataffiata di Vito Mangano su Repubblica, che dice sì, ma è vero, Saviano non è stato invitato, ma non perché è di sinistra. Mazza ha invitato tutti gli scrittori di sinistra tranne Saviano, perché Saviano ha detto bastarda Giorgia Meloni, punto. E non ha detto, quando uno vuol dire una cosa, elogio della secchezza di Merlo, che in tre righe ha detto tutto,
ha detto quello che c'era da dire.
Potrei continuare a lungo. Mi ha divertito che Mario Aiello si domanda come, sul Messaggero, come mai Chiara Valerio, che è predicato per prendere il premio Strega, ancora non si sia pronunciato. Emanuele Trevi si pronuncia, cioè, Dario Dacia Maraini dice
Paolo,
solo
però,
se lo dice.
Solo dice, cioè, dimmi, viene dalla citazione assolutamente morettiana a questo punto, perché anche
sì,
via via
solo
che devi
se lo dicono gli altri.
Adesso bisogna decidere se esserci o meno.
Sì. Viviane Lamarca dice: noi siamo solo tre poetesse invitate, se non vado io non manca la poesia.
Facciamo che si va tutti serva, a
tornando al tempo, il tempo lo ha fatto commentare il tutto da Pippo Franco. Ora, morale della favola, da Kim a quello che dai posteriori Francesco Boccia al Senato, al caso Saviano gestito in questo modo, mi viene da dare un monito alle persone come me, e quindi in primo luogo a me stesso: attenti al ridicolo, ragazzi. Fate l'opposizione, ma fatela nella maniera più dura, fate le barricate, incendiate le macchine, distruggete le case, buttate. Ma il ridicolo uccide, ricordatelo, il ridicolo uccide. Io ho finito.
Direi, grazie Paolo Mieri, hai finito molto chiaramente in una chiusa che è un monito in fondo a tutti quanti. Grazie Paolo Mieri di essere stato con noi come di consueto.
Grazie
in questo
a te, caro
spazio.
Gigi.
Ciao, a presto. E adesso abbiamo un breve stacco, ma mi ha già raggiunto in studio Livia Zancaner. Buongiorno Livia, innanzitutto.
Buongiorno.
Con lei riprendiamo un argomento. Livia Zancaner, tra le varie cose che segue, c'è quello, un tema che ci è molto caro, che spero che sia di interesse davvero diffuso e nazionale. A tra pochissimo.
24 mattino.
Sono le 8.39, ancora un buongiorno da Gigi Donnelly, come vi ho anticipato, e dunque la saluto ancora Livia Zancaner. Ciao Livia, buongiorno.
Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori.
Vi dico subito, per chi non lo sapesse, che googolando Livia Zancaner ti uccido si arriva a un podcast che è anche in qualche modo un punto di raccolta di un lavoro che sviluppi con altre colleghe. Due parole su questo.
Allora, da anni ci occupiamo qui su Radio 24 e sulle Alleyoop, il Sole 24 Ore, che è il sito del Sole 24 Ore, di violenza contro le donne e i minori. Questo podcast, uscito a marzo, vuole proprio riassumere questo lavoro che noi facciamo tutti i giorni. In particolare vuole riassumere quello che io chiamo i cortocircuiti che spesso avvengono quando una donna denuncia una violenza. In questo caso si arriva alla punta dell'iceberg, che è il femminicidio di due donne, e io ho voluto proprio raccontare, in questa storia in cui c'è di tutto, c'è ogni tipo di cortocircuito possibile e immaginabile, ho voluto raccontare proprio cosa succede, cosa non funziona in tutto il procedimento, che parte in questo caso dai maltrattamenti e dalla denuncia di una donna.
E per ovviamente per approfondire il cortocircuito, quello che funziona, quello che non funziona, abbiamo invitato uno specialista, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il dottor Francesco Menditto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno dottore, e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Buongiorno a lei, grazie del suo lavoro. Io vorrei partire da un fattore che mi ha colpito, perché ovviamente Livia Zancaner mi aggiorna e ci aggiorna con un lavoro prezioso su quello che fanno i magistrati, su quello che fanno le procure, ci racconta un mondo molto differenziato, e tra le cose ci racconta anche il fatto che lei è tra quelli che in qualche modo ha scelto di attivarsi anche attraverso dei messaggi di WhatsApp. Perché glielo dico? Noi ogni mattina quando siamo in onda riceviamo valanghe di messaggi. Alcuni sono, diciamo, neutri, alcuni addirittura sono elogiativi, altri non molto, ma magari, come dire, è legittimo, tipo quando torna Simone Spezia, torna lunedì, tranquilli, ma sono piccole cose del tutto ininfluenti. Ora invece lei mi raccontava Livia Zaccanera, come dire, deciso di prestare attenzione ai messaggi minacciosi attraverso WhatsApp, attraverso gli SMS. In che modo questo rappresenta una novità?
Allora, le dico, noi abbiamo 1200 casi all'anno, cerchiamo di trattarli tutti con lo stesso scrupolo e io, come tutti i magistrati, cerchiamo di applicare le leggi che stanno sempre migliorando e che ci danno grandi strumenti. Purtroppo ancora oggi c'è qualche cortocircuito, come elegantemente l'ha definito lei, cioè non sempre la magistratura funziona bene, ma come qualunque altro settore che interviene in questo ambito, perché è un ambito ovviamente in cui abbiamo tantissime violenze. Le spiego, c'è una nuova legge che stiamo applicando, che si chiama arresto differito. Normalmente quando i carabinieri e polizia intervengono sul posto chiamati dalla donna, 85% delle vittime sono donne, o ci auguriamo, capita sempre più spesso, dai vicini, ed è in atto il maltrattamento, la violenza, c'è l'arresto in flagranza, nell'immediatezza. La nuova legge ci consente di arrestare anche quando la denuncia viene presentata nelle 48 ore, purché però, e qui diamo dei suggerimenti, la donna o comunque qualcuno porti un documento da cui risulta che la violenza è avvenuta nelle 48 ore precedenti da parte di quell'uomo. Quindi, per esempio, una donna che si presenta al comando dei carabinieri o della polizia o in procura e porta il suo telefonino con i WhatsApp minacciosi o col video o addirittura col messaggio vocale in cui ha descritto e ha raccolto quello che è accaduto 24 ore prima, possiamo arrestarlo. Ecco, è un grosso vantaggio per tutelare in maniera seria e concreta le donne. Aggiungo, c'è il grosso problema del cortocircuito, ovviamente quando la donna va a denunciare ci vuole qualcuno che la creda, e stiamo lavorando sempre di più perché polizia e carabinieri devono credere alla violenza, non devono pensare che sia una lite. Ecco, questo è fondamentale.
Già, perché
ci
c'è un confine. Allora, da una parte c'è un fatto, a mio avviso, rivoluzionario. WhatsApp, insomma, chi più chi meno, ci viviamo in simbiosi tra gruppi di scuole, di famiglia, di amici, eccetera, eccetera. Quando lei parla di un documento, parla di qualcosa che è scritto sul telefono e che ha una provenienza rintracciabile. Dopodiché, e qui mi rivolgo a Livia, il procuratore dice l'importante è essere creduti. Che cosa significa? A proposito di elegantemente, mi sembra che lei elegantemente stia, come dire, suggerendo una riflessione. Livia?
Allora, il grosso tema è, come ci racconta spesso anche il procuratore Francesco Menditto, che alle donne non si crede. Allora, qui c'è un grossissimo problema che posso sintetizzare in due punti. Da una parte la formazione. Noi diciamo sempre che serve formazione, bisogna investire nella formazione degli operatori professionali, i professionisti che entrano in contatto con la donna, a partire dalle forze dell'ordine e dai magistrati. Sulla formazione non si investe. Tutte le leggi che sono state fatte, che sono sicuramente ottime leggi e lo riconoscono in tutta Europa, sono comunque a costo zero. Sul lato della formazione, gli ultimi dati ci dicono che il 90% delle procure italiane presenta almeno un pubblico ministero specializzato nel contrasto alla violenza di genere, quindi è un buon dato, ma nella magistratura giudicante è solo il 24%. Inoltre ricordiamo che comunque nella magistratura mancano all'appello circa 1700-1900 unità, certo. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha detto che entro il 2026 questo gap verrà colmato. Allora, c'è un problema, dicevamo, di formazione. I magistrati sicuramente sono preparati, ma non possono essere preparati su tutto, e nella lotta alla violenza di genere ci vuole una preparazione molto forte per cogliere quei campanelli d'allarme.
Non sono sempre espliciti i messaggi, l'abbiamo visto, la cronaca che ci racconta i classici personaggi imprevedibili, che sono sempre, come dire, normali professionisti che... Prego, Olivia.
Allora, ti dico, anche solo in base alla mia esperienza, io me ne occupo da anni, quando ho iniziato a approcciarmi a questi temi non avevo questa sensibilità, adesso la colgo, adesso colgo determinati aspetti. Vi faccio solo un esempio: nel caso di Varese, ma a maggio Marco Manfrinati ha ucciso, ha tentato di uccidere, o comunque ha sfregiato l'ex moglie, ha ucciso
il padre di lei.
Che cosa è successo? Che a luglio 2022 la donna e la famiglia avevano presentato una denuncia per maltrattamenti, il GIP aveva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie, ai genitori e al figlio. A ottobre però il procuratore ha chiesto la revoca del provvedimento. Perché? Perché in base alle indagini svolte la versione delle persone offese non è credibile. Allora questo è il punto centrale. Nei tribunali si parla di inversione della logica processuale, cioè la vittima diventa imputato ed è la classica domanda nel processo di stupro di gruppo alla donna: perché non ha reagito?
E questo, procuratore Mendito, a suo avviso è un cambiamento culturale? Vuole dire,
sì, assolutamente. Io ringrazio voi, Radio 24, perché parlate quasi tutti i giorni, perché la violenza ai danni delle donne,
perché purtroppo
tutti
è quasi tutti i giorni
epocale, e non solo il 25 novembre o l'8 marzo. Assolutamente sì, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di preparazione, c'è bisogno di riconoscere la violenza. Non è facile per chi non pratica questa materia. Io suggerirei, come dire, un sondaggio volante da parte vostra, chiedendo agli ascoltatori, sicuramente abili e preparati: ma voi credereste a una donna che denuncia di essere picchiata dal marito, semmai perché è un professionista? Io penso che molti di loro direbbero: però può darsi che l'uomo era nervoso, l'uomo era geloso, eccetera, eccetera. Questa si chiama vittimizzazione secondaria. L'unico settore del diritto in cui la vittima diventa imputata è il settore della violenza di genere. Spero di essere stato chiaro che è vietata la vittimizzazione secondaria, di cui siamo vittima tutti perché non la riconosciamo la violenza e non crediamo generalmente alle donne. È vietata dalla Convenzione Europea di Istanbul, ora dalla direttiva, dalle leggi, quindi le leggi ci sono. E il lavoro che dobbiamo fare è culturale, culturale di preparazione, certo, professionale. Per questo ne parliamo tutti i giorni negli uffici, per esempio nella mia procura, i sei magistrati tutti i giorni si incontrano, tutta la polizia giudiziaria ci incontriamo continuamente.
Diciamo cerchiamo che anche mi permetto di dire, non ho dubbio che quando un capo di un ufficio, come dire, ha le idee chiare, poi le idee passano. Procuratore Mendito, perché ringraziandola del suo lavoro, e poi torno da Livia Zancaner, ma ancora una domanda per lei. Il caso che Livia ci poco fa attiene anche però, come credo molti di questi casi, agli strumenti tecnici, e in particolare mi riferisco ai bracciali. Dunque a volte rimaniamo sbalorditi dal fatto che, pure in presenza di questi strumenti oppure in clamorosa assenza, non si riesca a intervenire, non si riesca a fare. Allora qual è in breve il quadro di questo strumento e quanto lo ritiene utile?
Allora, è utilissimo, è un salvavita. Aggiungiamo che le donne che subiscono violenza devono chiamare il 1522, scusi dottore, io faccio sempre la pubblicità, numero gratuito, e le donne non devono pagare l'avvocato.
Lo ripeta,
mi
qual è il numero?
Quando fanno la denuncia.
Lo ripeta?
Mi perdoni se faccio questa incursione.
No, lo faccia, lo ripeta per cortesia.
Informativa. Grazie.
Il numero.
Allora, è un salvavita.
1522.
I magistrati... Prego, i magistrati erano pigri ad applicarlo, la legge ci obbliga ad applicarli, purtroppo la società non ne ha disponibilità sufficiente. A breve speriamo che siano sufficienti. È un salvavita, perché la donna porta un apparecchio, l'uomo porta un altro apparecchio, una cavigliera. Quando l'uomo si avvicina a meno di 500 metri scatta un allarme, quindi la donna viene avvisata immediatamente, carabinieri e polizia possono intervenire, e soprattutto, mi consenta di dire, un elemento dissuasivo a, certo, tutela dello stesso uomo, perché sa che viene scoperto. Infatti noi lo applichiamo da anni, le violazioni sono minime.
Mi fa pensare, ecco, quando lei dice minime, perché a volte noi naturalmente rimaniamo scioccati anche dal fatto che, nonostante, però in realtà lei dice purtroppo tragedie troppe, ma numericamente minime. 1522 dunque il numero. Intanto procuratore Mendito, grazie mille di essere stato con noi qui, sa che trova, come dire, l'attenzione di Livia Zancaner, delle colleghe, ma anche dei colleghi maschi, ci mancherebbe altro, per raccontare questa realtà di cui non se ne può più. Grazie e buon lavoro, Livia.
Grazie procuratore,
grazie,
la saluto,
dottore,
anch'io.
Buon lavoro.
Ecco Livia, concludendo, il procuratore è molto chiaro, quindi su questi due punti, l'elemento dell'educazione, che non è un modo carino per dire perché è veramente essenziale questo aspetto, cioè tu ci porti attraverso anche i podcast, dei casi veramente orribili e clamorosi nella loro complessità che purtroppo continuano.
Sì, allora, io ho deciso di raccontare la storia di un femminicidio nel podcast perché è la storia, è una vicenda che non è confutabile, non si può dire, come diceva il procuratore, ma è successo qualcosa, che no, due donne sono morte, quindi questa è la verità. Il problema è che bisogna assolutamente arrivare a quella base dell'iceberg di cui parliamo. L'iceberg della violenza di genere, lo ricordo solo un secondo, l'apice è il femminicidio, che è sotto gli occhi di tutti. Sotto c'è la violenza fisica, che tutti vediamo perché è il classico occhio livido, ma si parte, la base è il linguaggio sessista e la violenza psicologica, che è difficilmente riconoscibile e a cui poco si crede.
Grazie a Livia Zancaner per
Grazie
il suo
a voi.
Lavoro, per questi approfondimenti. Adesso un breve stacco e poi torniamo con la nostra ultima ospite di questa mattina.
24 mattino.
Siamo in conclusione, ma come vi ho anticipato abbiamo ancora un ospite, una collega, è Angela Noccioni, giornalista dell'Unità. Angela, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Angela, ti trovi a bordo di Humanity 1. Dove vi trovate?
Humanity 1, siamo davanti a Pianosa, diretti a Livorno.
Ok, porto di sbarco.
Porto di sbarco. Noi abbiamo 183 persone a bordo. L'ultimo soccorso è stato fatto a sud di Lampedusa.
E quando?
Due giorni fa. L'MRCC di Roma ci manda a Livorno, cioè ci fa risalire a 183 naufraghi, 102 minori, 76 dei quali non accompagnati, due nonne incinte, ci fanno arrivare a Livorno, quindi ci fanno risalire tutta la costa italiana, per poi, ho scoperto da fonti a terra, mandare l'abbondante metà dei minori non accompagnati a Brindisi.
Ok, cioè, quindi ritornare facciamo dall'altra parte lungo tutta la costa.
Sì, se mi dite cosa trovate di
Angela,
razionale in questa scelta.
Io ti ringrazio, perché quello che vogliamo fare in questo contesto specifico, l'ho detto circa un'ora e mezza fa, il tema della migrazione è quasi sparito anche dalla campagna elettorale, per certi versi meglio, perché per come veniva gestito, insomma, in maniera anche aggressiva e priva di informazione, però la questione non è finita. Ecco, chi sono le persone che hai descritto, che avete raccolto? Dacci per favore, da cronista, un racconto su questo gruppo raccolto in mare.
Sì, la maggior parte di loro vengono dall'Africa. Ti dico una cosa, la ragazza della Guinea che è scesa a Lampedusa perché la sua figlia di 6 mesi era morta nelle sue braccia in un barchino d'alluminio che noi abbiamo soccorso vicino all'Italia, a 17 miglia da Lampedusa, è stata fatta dormire insieme alla bambina di 3 anni, la prima notte a terra, nell'hotspot di Lampedusa. Cioè, noi che siamo l'Italia abbiamo una ragazzina alla quale è morta una bambina in braccio, che è viva soltanto perché un ONG di ragazzi volontari tedesca l'ha salvata, perché in mare non c'è una missione pubblica di soccorso, altrimenti la bambina non sarebbe morta e loro non sarebbero rimasti 3 giorni in acqua. La portiamo a terra insieme al cadavere della bambina, che era grande, si può immaginare come mezzo filone di pane, dopo appoggiare dalla polizia, a dormire nell'hotspot di Lampedusa, che è uno dei più affollati d'Italia.
Grazie Angela Noccioni per questo flash, per questa immagine, anche se durissima, di una realtà che continua e che magari è meno presente soprattutto nel dibattito politico, ma che è ben presente invece nella quotidianità di tantissime persone. Io direi che con questo abbiamo chiuso. Ringrazio ancora Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Aina, ringrazio Carmelo Lauricella in regia. Vi lascio a tutti gli aggiornamenti di GR24. Domani dunque una nuova puntata, se non sbaglio sarà con noi, sarà in conduzione a 24 mattina Giulia Crivelli, insomma il e lunedì naturalmente ritorna Simone. che nel frattempo si è riposato, non perché abbiamo visto alcuni messaggi, come dire, che prendevano in giro il fatto che si riposasse, ma solo perché mi immagino abbia avuto una splendida serata, come vi ha annunciato, in un grande concerto. A volte capita, un momento anche di stacco. Ciao a tutti, grazie GR24.